Pronto Cerboni, mi senti?
Sì, ti sento benissimo.
Ecco, vogliamo dire innanzitutto di cosa ti occupi nella vita?
Ma io mi occupo di ingegneria dei sistemi, come consulente di organizzazione, attività che poi nel tempo mi ha portato a abbandonare gli hobby del radioascolto, o anche perché diventava poco interessante, visto che per motivi di approfondimento avrebbe rappresentato anche un investimento eccessivo rispetto a quello che era il livello a cui potevo raggiungere.
Ecco, tu qualche tempo fa hai scritto un articolo sulla cosiddetta teoria radiosismica per radiokit elettronica, ce ne vuoi parlare?
L'articolo da cui era nato poi una serie così di curiosità e di studi era cominciato un po' con la mia ricerca nel campo delle ultralunghe con i radiofari, e erano, diciamo, ancora anni interessanti per il radioascolto, insomma era anche internet, era di là da venire, c'erano i primi collegamenti modem e stavamo lavorando, cioè eravamo nell'84. Passando le varie nottate a fare radioascolto nelle ultralunghe, cercando di spingermi sempre più in basso, e mi ero accorsi che c'erano degli strani rumori in quelle frequenze. L'attrezzatura che usavo allora era un vecchio Icom CR70, un po' modificato, e per ascoltare nelle ultralunghe avevo costruito una specie di loop planare messo intorno alla recinzione di un terreno che era circa quasi un ettaro, una recinzione che oggi potrebbe sembrare la recinzione di quelle a cariche elettrostatiche per tenere allontanati il bestiame, cioè due spire collegate poi con una ferrite che mi serviva per modificare il lobo. Comunque era un loop piano. Cercavo di spingermi sempre sotto le frequenze anche dei radiofari, quindi demodulavo con il sistema che era lì, quindi non con soluzioni di conversione diretta, anche se si lavorava su frequenze del campo audio. Facendo varie nottate mi ero accorto che c'erano dei momenti in cui si sentivano degli strani rumori, di cui uno in particolare, perché fra l'altro Arezzo è in una zona sismica, o vicino soprattutto in zone sismiche, perché sono a meno in linea d'aria di 40 km anche dalla frangia dove c'è stato il terremoto lì di Assisi e delle Marche, 40-50 km non di più, era un rumore abbastanza particolare, cioè un rumore che non aveva l'idea di essere di produzione umana, ma nello stesso tempo si manifestava solo in particolari condizioni. Il rumore che io avevo definito come un cellofan accartocciato, e aveva varie intensità.
La carta delle uova di Pasqua, no?
Sì, la carta delle uova di Pasqua, perché una volta erano quella bella argentata di un tempo, aveva un rumore caratteristico, cioè proprio un crepitio nella cuffia e nell'altoparlante, di tanti spike e tanti impulsi in maniera disordinata, però aveva un livello abbastanza uniforme. Questo qui incidentalmente mi capitò di notarlo circa un giorno e mezzo prima di un terremoto nella zona dell'Appennino. Lì per lì non fu un'ipotesi per le campate in aria, però notai questa singolarità. Dopodiché notai che si formava questo rumore in corrispondenza di circa non meno di 10 ore prima di ogni nuova scossa anche dello sciame sismico successivo. Ne parlai anche con altri radioascoltatori e continuai a sviluppare l'attrezzatura cercando di fare vari radioascolto. Con la collaborazione a quei tempi di Capozza e di altri riuscimmo a raccogliere tutta una serie di informazioni, perlomeno che ogni volta che sentivo certi rumori praticamente nei bollettini riuscivamo ad avere notizie che c'erano state delle scosse.
Ecco Alessandro, a questo punto come ci si potrebbe confondere con disturbi radioelettrici causati per esempio da neon, da apparecchi domestici, oppure anche da disturbi atmosferici?
Allora, precisiamo che io abito in una zona di campagna e a quei tempi volutamente cercavo situazioni per ridurre al minimo i disturbi elettromagnetici. Avevo fatto anche delle attività professionali in cui dovevo mettere a punto dei ricevitori per ricevere dei segnali nelle ultralunghe, e il sito da dove ascoltavo era abbastanza silenzioso.
Anche dal punto di vista atmosferico?
Esatto, anche dal punto di vista atmosferico, cioè i classici suoni che si sentono nelle ultralunghe, cosiddetti whistler, i cori angelici, i canti degli uccelli, i fischi, quelli li avevo già sentiti raccolti, che tra l'altro era una cosa che mi incuriosiva, insomma. In quel periodo cominciai ad approfondire un po' le notizie vere o presunte anche di quelle che sono le possibilità delle ultralunghe. Tra l'altro ero inciampato anche su delle notizie di presunti studi, dico presunti perché poi non ho approfondito più di tanto, comunque gli studi di Tesla, che già nel 1899 per esempio aveva realizzato un involgimento induttore per trasmettere energia attraverso la Terra, senza utilizzare conduttori elettrici. Questo si parla 1899 a Colorado Springs, negli